Buonasera a tutti, siamo arrivati al gran finale del libro di Giobbe, alla cosiddetta teofania, cioè manifestazione di Dio, preparata dall'incapacità dei discorsi degli amici di Giobbe di rispondere a Giobbe, dal suo grido disperato, abbiamo visto, e dall'inno della sapienza che sottolinea il mistero della trascendenza di Dio, giunge la teofania. In realtà, vedremo, non è una teofania, ma è una logofania, cioè una manifestazione non di Dio, ma della parola di Dio. Ma essa è, per Giobbe, come deve essere per ciascuno di noi, contemplazione stessa di Dio, al punto che, dopo i discorsi di Dio, Giobbe potrà affermare di averlo visto con i suoi occhi. Guardate, questa è già una cosa molto importante, La meditazione della parola di Dio, specialmente lo studio amoroso e orante delle scritture, sono per tutti noi lo strumento forte, il mezzo abituale per conoscere Dio, per fare davvero esperienza di Lui. Ancora una volta ricordiamo quello che diceva la Dei Verbum al capitolo 12, ignoranza delle scritture e ignoranza di Cristo. E potremmo estendere questa frase di Sant'Ambrogio, ignoranza della Bibbia e ignoranza di Dio. Se voglio conoscere Dio, Dio si manifesta nella parola. Ora, chiamato in giudizio da Giobbe, Dio risponde con uno stile giuridico, ma con un contenuto sapienziale. Anzi, se ben vediamo, non è Lui che risponde, ma è Lui che sottopone Giobbe a un vero e proprio esame di sapienza, secondo lo stile universitario orientale. Cioè, interroga Giobbe su alcune materie universitarie, che sono la cosmologia, la meteorologia, la zoologia e l'etologia. L'etologia è la scienza che studia il comportamento degli animali. Ecco, attraverso questo esame scientifico, se volete, a cui Dio sottopone il buon Giobbe, Giobbe è invitato a penetrare l'essenza del reale. Ecco, siamo al capitolo 38. Se vedete, con una roboante apparizione di mezzo al turbine, Dio pone il problema centrale. Chi è costui che oscura il consiglio con parole insipienti? Cioè, chi è colui che contesta la mia esà? Questa è una parola proprio particolare in Giobbe, che significa il piano divino, il progetto sapiente divino, quel progetto che sussiste per sempre, meraviglioso, concepito da lungo tempo, fedele e vero. Sto leggendo tutti gli attributi che la Bibbia dà all'esà di Dio. Per tutta la terra, su tutte le genti, saldo, irrevocabile, realizzato nella storia. E allora versetto 3, cingiti i fianchi come un prode, io ti interrogerò e tu mi istruirai. Qui Giobbe è un po' preso in giro da Dio, che lo chiama prode, nel senso di sfidante potente, ma la frase è piena di humor e al contempo è anche piena di tenerezza per quel titano che ha osato competere con Dio. Ecco, Dio lo invita a uscire dal soggettivismo della sua angoscia. Quando noi siamo nel dolore, spesso non vediamo più altro che i nostri mali. Invece l'invito di Dio è a non perdere mai il senso della realtà, saperci guardare intorno, anche nelle circostanze di sofferenza, uscire dal nostro piccolo guscio per contemplare gli orizzonti più vasti. E Dio pone delle domande a Giobbe su quattro temi. Questi quattro temi sono, vi ho detto prima, la cosmologia. Cioè, con pagine di alta poesia, Dio lo interroga se Giobbe sa chi ha creato la terra, chi ha domato il mare, chi fa sorgere l'aurora, chi alterna la luce e le tenebre. Poi lo interroga sulla meteorologia, cioè, tu sai, Giobbe, chi controlla la neve, chi controlla la grandine, la pioggia, le rugiade, il ghiaccio, gli astri celesti, gli uragani. Poi la zoologia. Tu sai, Giobbe, chi provvede agli animali selvatici, chi li fa riprodurre, chi dà loro la libertà, chi controlla le bestie feroci. Quindi l'etologia. Tu sai, Giobbe, chi ha dato agli animali la rapidità, la forza, il coraggio, la capacità di cacciare. Vi leggo qualche versetto, dai capitoli 38 al capitolo 39. Dove eri tu quando io ponevo le fondamenta della terra? Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai? O chi ha teso su di essa la misura? Dove sono fissate le sue basi? E chi ha posto la sua pietra angolare, mentre gioivano in coro le stelle del mattino e applaudivano tutti i figli di Dio? Chi ha chiuso tra due porte il mare? Poi ha fissato un limite e gli ho messo un chiavistello e delle porte e ho detto: fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde. Da quando vivi, hai mai comandato al mattino e assegnato il posto all'aurora? Sei mai giunto alle sorgenti del mare, nel fondo dell'abisso e tu passeggiato? Ti sono state indicate le porte della morte e hai visto le porte dell'ombra funerea? Per quale via si va dove abita la luce e dove hanno dimora le tenebre? Sei mai giunto ai serbatoi della neve? Hai mai visto i serbatoi della grandine? Chi ha scavato canali agli acquazzoni e una strada alla nube tonante per far piovere sopra una terra senza uomini su un deserto dove non c'è nessuno? Dal seno di chi è uscito il ghiaccio o la brina del cielo? Chi l'ha generata? Puoi tu annodare i legami delle Pleiadi o sciogliere i vincoli di Orione? Fai tu spuntare a suo tempo la stella del mattino e puoi guidare l'orsa insieme con i suoi figli, l'orsa maggiore, eh? Conosci tu le leggi del cielo, ne applichi le norme alla terra? Chi ha elargito all'ibis la sapienza e chi ha dato al gallo l'intelligenza? Vai tu a caccia di preda per la leonessa e sazi la fame dei leoncini quando sono accovacciati nelle tane o stanno in agguato fra le macchie? Chi prepara al corvo il suo pasto quando i suoi nati gridano verso Dio e vagano qua e là per mancanza di cibo? Così al capitolo 39. Sai tu quando figliano le camosce e assisti al parto delle cerve? Chi lascia libero l'asino selvatico e chi scioglie i legami dell'onagro? Il bufalo si lascerà piegare a servirti o a passare la notte presso la tua greppia? Puoi tu dare la forza al cavallo e vestire di fremiti il suo collo? Forse per il tuo senno si alza in volo lo sparviero e piega le ali verso il sud? O al tuo comando l'aquila si innalza e pone il suo nido sulle alture? Ecco, questo è il primo grande discorso di Dio, che copre i capitoli 38 e 39. Segue uno strano capitolo, il capitolo 4, il secondo discorso di Dio, che è probabilmente un'aggiunta posteriore di un altro autore. Infatti, se nel primo discorso abbiamo visto dei bozzetti rapidi, quasi cinematografici, nel secondo invece abbiamo un poeta barocco, un po' prolisso, un fine cesellatore. Se il primo discorso è ritmato da questi interrogativi, nel secondo discorso prevale la descrizione. Nel primo discorso prevale l'etologia animale, cioè il comportamento degli animali. Qui invece la minuziosa descrizione fisica. E i due animali descritti, Behemoth e Leviathan, appartengono non tanto alla fauna palestinese, ma alla fauna egiziana. Poi diversa è l'impostazione linguistica e l'impostazione strutturale, ma soprattutto alla teologia dell'esà di Dio, cioè del progetto di Dio, del piano amoroso di Dio del primo discorso, qui invece si contrappone la teologia della forza di Dio, della potenza di Dio. Allora, è il canto di Behemoth e Leviathan. Ma chi sono? I più dicono che Behemoth è l'ippopotamo e Leviathan è il coccodrillo. Ma è poco realistico definire, come dice Giobbe in 40:19, l'ippopotamo la prima delle opere di Dio. Cioè, Dio che per primo abbia fatto l'ippopotamo, sembra un po' strano. O dire che il coccodrillo emette vampate di fuoco, Giobbe 41:10-13, che non è catturabile, Giobbe 40:25-26, che ribolle nel mare, quando sappiamo che invece è un animale d'acqua dolce. E allora, chi sono? Forse sono le rappresentazioni simboliche delle due superpotenze dell'epoca, cioè Babilonia, l'ippopotamo, è la Babilonia, la terra tra i due fiumi, la terra tra il Tigre e l'Eufrate, la Mesopotamia, e l'Egitto, il coccodrillo, o meglio ancora, due mostri mitologici, personificazioni delle forze del caos nella mitologia cananea ed egiziana. E allora ecco, questo discorso cosa sottolinea? Il dominio di Dio sulle forze del caos, il dominio di Dio sulle forze del male. Quando viene descritto Behemoth, tra l'altro Behemoth è un plurale femminile, o plurale intensivo, per indicare la bestia per eccellenza. Infatti tutti i verbi sono poi al singolare, quindi è la bestia per eccellenza. Secondo la letteratura dei padri, e anche la letteratura giudaica, il Behemoth è creato al quinto giorno della Genesi con il Leviatan, risiede nel deserto a oriente di Eden e quando arriverà il Messia, gli scampati dal giudizio di Dio si ciberanno delle carni di Behemoth. Quindi cominciamo a vedere delle ricette per cucinare questo Behemoth, sperando di essere tra questi privilegiati e salvati da Dio quando verrà il Messia. Per molti padri è il diavolo in persona. Giobbe dice alcune cose di questo Behemoth. Dice primo che è creato, versetto 15 del capitolo 40, cioè si demitizza completamente la figura divina che queste forze del male avevano presso le cosmogonie mesopotamiche, presso le cosmogonie ugaritiche, eccetera. Secondo, soggiace alla spada di Dio. La nuova traduzione del versetto 18 dice solo un suo creatore può minacciarlo con la spada. Ecco, questo è molto importante. Quindi è una creatura. Anche le forze del male sono creature che soggiacciono alla potenza di Dio. Non sono dei principi divini che si contrappongono a Dio, principio del bene. Il canto del Leviatan, che è l'ultima parte del capitolo 40, parla di questo animale il cui nome prende dalla radice LVJ, che in cananeo e ugaritico indica l'attorcigliarsi a spire, quindi quasi una specie di grande serpentone. Tant'è vero che il Leviatan in Isaia 27 è il serpente marino. Per il Salmo 74 è una specie di dragone a sette teste. Per il Salmo 104 è un grosso cetaceo, un'orca marina, va a sapere. Si può anche pensare al coccodrillo, ma in ogni caso è il simbolo delle forze del mare. Ecco, viene descritto come invincibile, di aspetto terrificante, invulnerabile, è signore del mare, e quindi è signore del male per gli ebrei, ricordatevi sempre. Egli è il re dei figli dell'orgoglio, come si dice in 41:26. Ma se, dopo aver letto questo capitolo, ci verrebbe da chiederci chi può allora resistere a questo mostro terribile, invincibile, fortissimo? La conclusione è: eppure è un giocattolo di Dio, di cui Dio parla scherzando. Quindi Dio si trastulla, ha messo questi mostri marini per, come giocattoli, come cose belle per con cui divertirci. Non sono più le divinità del male dell'antichità, ma sono dei trastulli per noi, dei divertimenti. Allora, qual è la teologia di questa teofania o di questa logofania? A prima vista sembra che Dio non abbia risposto agli interrogativi posti da Giobbe, ma che si sia avvolto nel suo mistero insondabile e abbia addirittura schiacciato Giobbe sotto una valanga di domande ironiche. Ma in realtà Dio fa a Giobbe la più profonda rivelazione di sé, tanto che Karl Barth dirà: non esiste altra rivelazione del vero Dio che quella che si incontra sulla via percorsa da Giobbe. E allora cerchiamo di capire qual è la rivelazione del vero Dio. Primo, Dio non è il nostro tappabuchi. Dio non è una nostra costruzione, un computer programmato per rispondere alle nostre domande. Sarebbe una costruzione degli uomini, sarebbe un idolo. Sarebbe il Dio dei limiti di cui parla Bonhoeffer. Bonhoeffer dice: ciascuno di noi ha dei limiti, non riuscendo a superarli, spesso ecco, ci piace che ci sia qualcuno che ci colma i nostri limiti, che ci fa superare i nostri limiti. Marx direbbe religione oppio dei popoli. La fede non è una risposta di Dio ai nostri problemi. La fede è una chiamata di Dio che ci pone dei problemi. Il Dio della Bibbia non è l'imputato. Il Dio della Bibbia è colui che ci interroga, è colui che fin dalle prime pagine ci chiama. Pensate ad Adamo: dove sei? A Caino: che hai fatto? Dov'è tuo fratello? Dio non è colui che risponde alle nostre domande. Dio è colui che ci chiama, che ci pone delle domande, che ci pone dei problemi. Allora vedete, quindi Dio non si pone al di fuori dei nostri limiti, ma Dio entra nella nostra storia, ma Dio entra nella nostra esperienza, ma Dio interferisce con la nostra vita. E allora il progresso scientifico, lungi dall'emarginare Dio, diventa addirittura un momento di aiuto per cercare di rispondere alle domande che Dio ci pone. Quindi vedete, Dio non è il tappabuchi, Dio non è colui che risponde alle nostre domande, Dio è colui che ci pone delle domande, che entra in relazione con noi, che ci chiama. Secondo grande tema, la trascendenza di Dio. Questi capitoli di Giobbe ci insegnano a cogliere il limite della comprensione umana nei confronti del mondo e nei confronti della logica di Dio. È un invito a riconoscere il nostro posto di creature di fronte all'immenso creatore. E allora ecco, questi capitoli ci fanno capire che siamo limitati nel tempo. Viene detto: l'uomo non era presente alla fondazione del mondo. Dio prende veramente un po' per i fondelli Giobbe 38:21. Certo, tu lo sai, perché allora eri nato e il numero dei tuoi giorni è assai grande. C'è anche dell'umorismo. Ci scopriamo limitati nello spazio. L'uomo è ben piccolo di fronte all'immensità di Dio. Leggo qualche versetto del capitolo 38. Sei mai giunto alle sorgenti del mare? Hai mai passeggiato nel fondo dell'abisso? Sei mai giunto ai serbatoi della neve e della grandine? Puoi tu forse annodare i legami delle Pleiadi o sciogliere i vincoli di Orione? Fai tu spuntare a suo tempo la stella del mattino? Guidi forse l'orsa maggiore con i suoi figli? Conosci tu le leggi del cielo o ne applichi le norme alla terra? Ecco, limitati nel tempo, limitati nello spazio, limitati nella conoscenza. In Giobbe c'è una grande relativizzazione della sapienza tradizionale. L'uomo non può, con lo strumento ridotto della sua piccola razionalità, decifrare invece la suprema razionalità di Dio, il suo piano misterioso. Se voi aveste il testo ebraico davanti, vedreste che Giobbe, in Giobbe, in questi capitoli, è citata ripetutamente la verbalità dell'attività conoscitiva. Per 7 volte ricorre il verbo yad, conoscere. Per 2 volte si incontrano le radici RH, vedere, bin, capire. Sono presenti anche osservare, SMR, contare, SPR. Cioè viene relativizzata ogni forma di conoscenza umana. In Giobbe non si celebrano le conquiste scientifiche dell'uomo, ma si insiste nel sottolineare l'incapacità dell'intelletto umano ad arrivare a comprendere i grandi fenomeni naturali. Allora, riconoscere che l'uomo è limitato, riconoscere l'impossibilità a capire i grandi enigmi della vita, riconoscere l'assoluta trascendenza di Dio è la condizio sine qua non per l'atto di fede. Per l'atto di fede. Tutti voi ricorderete Agostino che cercava di capire il mistero di Dio, e quando vede un bambino sulla spiaggia che in una buchetta con una conchiglia cerca di portare, di trasferire l'oceano nella sua buchetta, lo prende in giro. E questo bambino, racconta la tradizione, che era un angelo mandato da Dio, gli dice: e tu pretendi di contenere nel tuo piccolo cervello l'immensità del mistero di Dio. E allora ecco, Una volta esorcizzato il falso volto di Dio, riusciamo a capire qual è il suo volto. Ogni sana teologia deve preoccuparsi innanzitutto di sgombrare il campo di immagini precostituite, di stereotipi di Dio. Ed è quanto Dio stesso fa qui con Giobbe, sottolineando la sua trascendenza, la sua inconoscibilità. Dio è sempre qualcosa che va al di là di noi. Dio è qualcosa che va al di là dei nostri schemi, dei nostri modelli, delle nostre comprensioni, delle nostre parole, dei nostri dogmi. Dio è sempre più in là, ricordiamolo bene. Non crediamo di avere chiuso Dio nel catechismo o chiuso Dio in un corso biblico, in una predica o in una raffigurazione, in un quadro, in qualunque cosa. Dio è sempre assolutamente trascendente e assolutamente al di là. E allora qui viene balbettato qualcosa del suo volto divino. Per esempio viene detto che egli è l'onnipresente, è il Dio dell'infinitamente grande e dell'infinitamente piccolo, è il Dio che è presente, si dice in Giobbe, nella terra, negli abissi del mare, nell'immensità del cielo, nei portenti meteorologici, negli inferi, ma è anche presente nell'infinitamente piccolo, nella goccia di rugiada, nell'intelligenza della gallina, nell'istinto di procacciare il cibo del leone e della leonessa o del corvo, nel parto dei camosci o delle cerve, nella libertà degli asini selvatici, nella forza del bufalo, nella velocità dello struzzo, nell'impeto del cavallo, nel volo maestoso dello sparviero e dell'aquila. Ecco, Dio è onnipresente, ma Dio è anche creatore. Tutto il creato parla di Dio. E davvero qui ci aiuta Paolo nella prima lettera ai Romani, quando dice al capitolo 1 che dalla creazione del mondo in poi le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute. Cioè, in qualche misura, il creato è il grande vocabolario di Dio, il creato è il grande evangelizzatore, l'universo è il grande evangelo di Dio che l'uomo deve imparare a leggere. Ma soprattutto Dio è provvidenza. Questo creato non è abbandonato a se stesso, non regna in esso il disordine. Esso è retto da questa famosa Esa Edonai, cioè da questo piano salvifico di Dio, da questo progetto amoroso che è la via della luce, capitolo 38, il sentiero delle tenebre, la linea del mondo, le leggi celesti, il limite del mare, il posto dell'aurora, tanti modi di dirlo. Ecco, questa è la manifestazione e lo scopo di questa manifestazione di Dio nel libro di Giobbe: mostrare che tutto l'universo è retto dalla provvidenza amorosa di Dio, che è capace di pensare al parto delle nostre camosce sulle nostre montagne innevate e ai piccoli del corvo. E allora davvero il libro di Giobbe anticipa quello che ci dirà Gesù, che ricorderà come Dio pensa e provvede agli uccelli del cielo e ai gigli del campo, e quindi pensa ai passerotti, e quindi tanto più penserà all'uomo, pensa al suo amato, pensa alla creatura che ha fatto a sua immagine e somiglianza. Ecco, se Dio pensa così alle più piccole delle sue creature, tanto più ha a cuore il destino dell'essere umano. Ancora, Dio è libertà e fantasia. Qualche volta, non so se capita anche a voi, quando vedete questi bellissimi documentari su certi pesci dei fondali marini, vi viene da dire: ma perché Dio ha fatto sta roba lì? È perché Dio ha fatto gli squali, le orche? Perché Dio ha fatto le zanzare? Degli amici che sono, perché abbiamo mandato del nostro gruppo adesso giù a Roraima, e che sono stati per fare un video reportage sulla situazione indigena laggiù, dopo essere stati in foresta con quei poveri missionari rimasti lì ed essere stati mangiati, divorati dalle zanzare, dice: un bel giorno abbiamo chiesto a fratello Carlo Zacchini, dice: ma perché Dio nella sua immensa bontà, no? ha creato le zanzare, no? E uno di questi fratelli gli ha risposto, per insegnarci la pazienza, una battuta di questo tipo, ma diventa davvero, o per godere di più quando siamo in una, chiusi in una stanzina con l'aria condizionata e le zanzariere fuori, ecco. Certamente Dio è libertà, Dio è fantasia, è il Dio che fa piovere nel deserto, che ha creato la stupidità dello struzzo, che ha creato l'inutile forza del bufalo, che ha creato le belve feroci, che ha creato questo vigoroso ippopotamo e questo pericoloso coccodrillo. Noi piemontesi viaggiamo spesso con la logica del che bisogno c'è, eh? Io sono stato educato a questo, no? Ecco, eppure in Dio la logica del che bisogno c'è non c'è. Dio è la festa, Dio è la danza, come dice Sofonia 3,17, sei un Dio allegro che danzi in mezzo a noi, ecco. La fantasia è propria di Dio, lo diceva già Dante al capitolo 17 del Purgatorio, o immaginativa, chi muove te se senso non ti porge? Muoviti lume che nel ciel si informa, cioè la fantasia solo Dio la muove. Il diavolo invece, diceva Nietzsche nel suo libro Così parlò Zarathustra, è lo spirito di severità, è lo spirito della logica. Ed è per questo che Dio forse ci vuole come i bambini, perché essi non hanno solo il senso dello strettamente necessario, ma come Dio vivono di gratuità, vivono di fantasia, vivono di gioco, vivono di gioia, vivono di poesia. Infine, la creazione è la gioia di Dio. Per Dio la creazione non è qualche cosa di indifferente, come avevano detto gli amici di Giobbe a Giobbe. La creazione di Dio è la gioia di Dio. Nel libro della Sapienza si dice: tuo Dio ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato. Se avessi odiato qualcosa non l'avresti neppure creata. Salmo 104: questa è la gloria del Signore per sempre, il Signore si rallegra di tutte le sue opere. Sofonia 3: è il Dio che esulta di gioia per te, si rallegra per te con grida di gioia come nei giorni di festa. Isaia 62: come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Ecco, noi siamo la gioia di Dio, noi non siamo indifferenti a Dio, noi siamo superalati da Dio, siamo per Lui preziosissimi. Egli ci custodisce come la pupilla nel suo occhio. Guardate che questa è una cosa bellissima, eh? Dio tutte le mattine si alza soddisfatto e si frega le mani perché io esisto. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Allora capite che quando siamo nella sofferenza, nel dolore, nella prova, sapere che siamo la gioia di Dio, questo ci riempie di pace, ci riempie di consolazione, perché sappiamo che allora non ci abbandonerà mai, perché avremo il suo aiuto, il suo conforto, la sua salvezza. Ecco, allora la fede è come abbandonarsi, la fede è come fiducia, la fede che prega sempre il Salmo 131: io sono tranquillo e sereno come un bambino svezzato in braccio a sua madre, come un bambino svezzato è l'anima mia, speri Israele nel Signore ora e sempre. Rivelazione di Dio, Giobbe risponde con due interventi. Primo intervento, capitolo 40. Nel primo intervento Giobbe riconosce di essere meschino, letteralmente kalal, cioè di essere leggero di fronte alla gloria di Dio. E notate bene che gloria in ebraico si dice kabod, che vuol dire peso. Quindi vedete, Dio è peso. Quando noi diciamo gloria a Dio, non vuol dire che diamo gloria a Dio nella nostra vita, diciamo che è bravo, che è bello, che è buono, vuol dire che diamogli peso. Kabod vuol dire peso. L'uomo di fronte a Dio, che è questo peso, è kalal, è leggero, è niente, è un soffio, è Abel, anche Abel vuol dire soffio, no? Ecco, che cosa dice Giobbe, versetti 4-5. ecco, sono ben meschino, leggero. Che ti posso rispondere? Mi metto una mano sulla bocca. Ho parlato una volta, ma non replicherò. Ho parlato due volte, ma non continuerò. Ecco, di fronte a questo Dio così immenso, lui che è così nessuno, non può fare altro che stare zitto. Mi metto la mano davanti alla bocca. Guardate che stare zitto è la traduzione della parola mistero. La parola mistero deriva dal verbo greco muo, che vuol dire sto zitto, tacere. Cioè, di fronte alla grandezza di Dio, l'uomo non può che tacere. Che tacere. Secondo intervento di Giobbe. Con un linguaggio giuridico e salmico insieme, riconosce l'esa di Dio, riconosce il suo progetto salvifico. 42, versetto 2, riconosco che tutto puoi e che nessuna mezzimà per te è irrealizzabile. Mezzimà vuol dire lo stesso che esa, cioè nessun progetto, nessun piano accurato, nessun piano salvifico è per te irrealizzabile. Ecco, riconosco che tutto puoi e che nessun piano d'amore per te è irrealizzabile. Giobbe aderisce quindi con tutto se stesso a questo piano d'amore di Dio, riconoscere. C'è di nuovo il verbo della conoscenza, il verbo yada, che ricordatevi non è conoscenza intellettuale, è la conoscenza affettiva, è la conoscenza amorosa, è la conoscenza talora addirittura carnale. Ed è estremamente importante ricordare che la fede non è un assenso della mente, la fede è un innamorarsi, è un'adesione del cuore. Credere, emin, da cui il nostro amen, esprime proprio quest'idea dell'attaccarsi, dell'appiccicarsi, dell'abbracciare forte l'altro, di amare veramente Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, con tutta la mente. Ecco. Giobbe poi conclude con un'affermazione, 42.5, che è forse il punto di arrivo di tutto il libro. Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Guardate, questa è una cosa molto importante. La semplice catechesi, la semplice istruzione religiosa, non porta a conoscere Dio in senso biblico. Questo è il limite di tutti i catechismi. Quante volte il dramma, io credo, di un bravo catechista, di un bravo evangelizzatore, è che non deve trasferire delle nozioni, delle parole, deve far innamorare di Cristo. Deve far innamorare di Cristo. Lo scopo è quello, la fede è quello. La fede non è conoscere a memoria i comandamenti, i precetti. Per carità, è bello sapere anche quello, ma tanta gente conosce tante cose e non ama Dio. Invece la fede deve portare a conoscere Dio, farne esperienza diretta, gustare la sua liberazione. Tanti salmi ci dicono questo. Il Signore si rivela a chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza d'amore. Salmo 25. Tengo i miei occhi rivolti al Signore. Salmo 141. A te, Signore, sono rivolti i miei occhi, in te mi rifugio. Salmo 145. Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa, e tu provvedi loro il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e sazi la fame di ogni vivente. Oppure Salmo 34, gustate e vedete come buono il Signore. Guardate che d'altra parte la parola sapienza in latino deriva dal verbo sapere, che vuol dire avere sapore. Non occorre sapere, ma aver sapore di Dio, gusto di Dio. Ecco, qui Giobbe dice che la sua fede non si basa più sul sentito dire, ma ha fatto un'esperienza personale di Dio. Come è avvenuto questo? Giobbe ha capito che Dio è amore perché Dio nel suo discorso gli ha insegnato a leggere la sua provvidenza presente in tutto il creato. Giobbe esce da questo isolamento che in genere ha, questa autoreferenzialità che ha il sofferente, il malato, e contempla la creazione. E nella creazione contempla l'amore di Dio e lo stile di Dio. Ma soprattutto Giobbe ha incontrato Dio personalmente. Notiamo bene un Dio che non è venuto a guarirlo, ma che è sceso dall'alto dei cieli per venire accanto a Giobbe, per sedersi al suo fianco su un mucchio di cenere. Un Dio che si pone, cioè, accanto all'uomo per ascoltarlo, non come dicevano gli amici di Giobbe: Dio non ti sente, Dio è inutile che gli parli. È un Dio che viene invece per consolarlo, che scende dai cieli per condividere le pene dell'uomo, le sofferenze dell'uomo. Allora vedete, qui è davvero la più alta esperienza veterotestamentale del Dio con noi, dell'Emmanuele, che troverà la massima esplicitazione nell'incarnazione di Cristo, per la quale Dio diventerà uno di noi, prenderà su di sé tutto il male, tutta la sofferenza del mondo. E allora, versetto 6, perciò mi ricordo e mi pento, diceva la vecchia traduzione, meglio ancora quella nuova, perciò mi ricredo e mi pento, perciò, ken, al ken, cioè in virtù di questa esperienza stupefacente e meravigliosa, ho visto che tu sei un Dio che scende e si rivela agli uomini, sei una parola che si rivela e che si incarna a fianco degli uomini. E allora ritratto le mie parole e mi pento. Ritratto le mie parole e mi pento. La cenere, che nel prologo era il luogo della sofferenza, era il luogo dell'afflizione, diventa ora il luogo privilegiato del pentimento e della conversione. Il dolore diventa il momento dell'esperienza della fede più profonda, diventa il luogo privilegiato dell'incontro con Dio, il momento forte in cui scoprire Dio nella sua dimensione più intima, quella dell'innamorato che si svuota per donarsi, dell'infinito che viene a condividere fino in fondo la nostra finitudine. E allora ecco, Giobbe ha capito alcune cose. Primo, che non basta conoscere Dio per sentito dire, perché te l'hanno raccontato, perché te l'hanno presentato, occorre incontrarlo personalmente. Secondo, che Dio non è il Dio che toglie i dolori in maniera magica, ma è il Dio che si pone accanto a chi soffre. Qui c'è proprio l'intuizione di Gesù, Messia e servo sofferente, che prende su di sé il peccato e il male del mondo. Terzo, che non esiste una giustizia retributiva meccanicisticamente intesa, se sei buono hai il premio, se sei cattivo vieni castigato, ma esiste un piano meraviglioso, provvidenziale, amoroso di Dio su tutti. Quarto, che il dolore è stato per lui un mezzo per conoscere Dio, per purificare la propria fede, per togliere le false immagini che aveva di lui. E allora, poiché Giobbe ha capito questo, si inchina adorante di fronte al mistero di Dio. Lo contempla in silenzio, si pente del proprio atteggiamento e poi si affida a Dio, accettando di sì il mistero, ma sapendo che è un mistero di provvidenza amorosa, che è un mistero salvifico, che è un mistero di liberazione, che è un mistero di redenzione. E il libro di Giobbe originariamente finiva qui, con Dio e Giobbe insieme sullo stesso cumulo di cenere o sull'etamaio, come vorrà la tradizione posteriore, e Giobbe in questo scopriva il senso del dolore. Bellissimo questo finale, Dio e Giobbe che ce li immaginiamo lì, uno vicino all'altro, tête à tête, uno con la testa sulla spalla dell'altro, bellissimo. Proposta però parve scandalosa per i successivi redattori biblici, che allora vi aggiungono un happy end, come si dice, cioè un epilogo a lieto fine, in cui non solo Giobbe viene reintegrato nei beni di prima, ma li ottiene in grande sovrabbondanza. Giobbe 42, 10, 16. Dio ristabilì Giobbe nello stato di prima, accrebbe anzi del doppio quanto Giobbe aveva posseduto. Il Signore benedisse la nuova condizione di Giobbe più della prima. Egli possedette 14.000 pecore, 6.000 cammelli, 1.000 paia di buoi, 1.000 asini. Ebbe di nuovo 7 figli e 3 figlie. In tutta la terra non si trovavano donne così belle come le figlie di Giobbe. Giobbe visse ancora 140 anni e vide figli e nipoti di 4 generazioni. Poi Giobbe morì vecchio e sazio di giorni. Vedete, è il lieto fine. È il lieto fine che ha aggiunto lì, come abbiamo visto nei discorsi, se volete, degli amici di Giobbe, come leggiamo talora nei Salmi, Salmo 37, non invidiare i malfattori, poiché i malvagi saranno sterminati, ma chi spera nel Signore possederà la terra, i miti possederanno la terra e godranno di una grande pace. Ma guardate, queste sono solo un segno della difficoltà dell'uomo ad accettare il mistero di Dio. Questa difficoltà che vedremo drammaticamente esplodere nel Nuovo Testamento, ma poi in tutti i tempi, cioè di accettare che Dio non sia il tappabuchi dei nostri limiti, che Dio non sia colui che viene a colmare le nostre debolezze, ma che sia il Dio che si fa uno di noi, che soffre con noi e per noi, per amore. Per amore. Allora voi capite perché questo libro straordinario, che ci ha fatto purificare la nostra fede, che ci ha portati a credere per nulla, a credere perché Dio è Dio, e alla fine accettare un mistero d'amore insondabile, ma che ci riempie di pace, perché Dio si rivela come amore, abbia davvero caratterizzato poi tutto l'Antico e il Nuovo Testamento. Coelet riprenderà la linea Giobbe, indicando che la vita terrena non è una vita in cui vediamo i buoni premiati e i cattivi invece puniti. I salmi di lamentazione riprenderanno la linea Giobbe e avranno il coraggio anche loro di alzare i pugni contro Dio nel momento della sofferenza. E avranno però anche il coraggio di abbandonarsi poi totalmente a Dio nel momento della sofferenza, come fa Giobbe. Per Ezechiele, Giobbe diventerà il modello di intercessore accanto a Noè e a Daniele, perché alla fine intercede anche per i propri amici. Per il Siracide è il prototipo del giusto perseverante. In Tobia, in cui tra l'altro Tobia è descritto sul modello del Giobbe paziente, è colui che si affida in ogni caso al Signore e alla fine viene liberato. Nella Sapienza si insisterà, come in Giobbe, sulla caducità dell'uomo, sul suo limite, e si inviterà ad accettare il mistero e a stare zitti, a mettersi la mano sulla bocca per lo stupore, come dice Sapienza 8.12. Nel Nuovo Testamento Giobbe ne fa l'emblema della pazienza, cioè di colui che anche nella sofferenza resta fedele. E Paolo ha parecchie citazioni integrali, si può dire, di Giobbe. Non parliamo poi della tradizione cristiana, tutti i padri hanno detto qualcosa su Giobbe. Per Giovanni Crisostomo la scuola di Antiochia è la figura del filosofo, dell'uomo che ricerca. Per Agostino è il testimone dell'universalità del peccato contro Pelagio. Per Ambrogio è colui che per primo ci dice che solo la fede nella sofferenza dà speranza. Per Gregorio Magno è la perfezione del credente, perché canta le lodi di Dio anche nella sofferenza. Savonarola, nella Quaresima del 1495, tenne 38 prediche sui primi 12 capitoli di Giobbe, pensate, e concludeva: questo libro della scrittura è un libro di guerra. Nel 1567 Pio V condannò 76 tesi del teologo Michele Baio, tra cui la 69esima, che diceva: tutte le sofferenze dei giusti sono punizioni per i loro peccati, perciò quello che Giobbe e i martiri hanno sofferto l'hanno sofferto per i loro peccati. Questa tesi è stata condannata dalla Chiesa ufficialmente. Anche l'Oriente riflette su Giobbe. Il grande spiritualista Silvano del Monte Athos scriveva: quando Dio vuole la fedeltà dell'anima di una asceta, come volle quella di Giobbe, conduce questa negli abissi. E quando nell'anima giunge la pace di Cristo, essa è soddisfatta, come Giobbe, di essere seduto sul letame e si rallegra di vedere gli altri nella gloria. Anche l'Islam riflette su Giobbe, che per eccellenza è il servo di Allah, e per altri filosofi arabi Giobbe è rappresentante di ogni ricerca seria, filosofica, del senso ultimo della vita e della morte. Ecco, al termine adesso del libro di Giobbe facciamo alcune riflessioni principali. Giobbe è profeta di Cristo. Com'è? Come lo abbiamo visto? Giobbe annuncia Cristo. Giobbe è veramente nell'Antico Testamento, sicuramente, la più grande profezia di Gesù. Come? Con la parola. Abbiamo visto che Giobbe intuisce che ci deve essere qualcuno come mediatore tra Dio e l'uomo. In Giobbe 9 auspica un arbitro. In Giobbe 16 è certo che nei cieli c'è per lui un Saed, un mediatore, un Ed, un testimone, un Melis, un difensore che sia anche Mochia, cioè arbitro. In Giobbe 19 la sua certezza diventa un canto trionfale. Io so che il mio Goel, il mio Redentore, è vivo. Indubbiamente, questa, ho detto, è un'intuizione che Giobbe ha in maniera profetica, perché in realtà il tono generale del libro è un tono drammatico, non è quindi frutto di ragionamento umano, è dettato dallo spirito, è un'intuizione che trascende l'esperienza e la conoscenza di chi la pronuncia. Ma Giobbe è anche profeta di Gesù con la sua vita. Come Cristo, Giobbe è l'innocente che soffre e persevera nella giustizia e nella sofferenza. E per questa sua enorme, invincibile fedeltà diventerà anche intercessore per gli amici. E Dio, per riguardo a Giobbe, non punirà gli amici della loro stoltezza. Capitolo 42, versetto 8. È per il sangue innocente di Cristo che siamo risparmiati dal castigo dei nostri peccati. Secondo, come Cristo, Giobbe lotta contro Satana per la gloria di Dio. Per la gloria di Dio. Giobbe, fedele a Dio nella prova, nonostante che Dio lo schianti, lo pieghi, fa vincere a Dio la scommessa con Satana, dimostrando che non chiede, che non crede per avere dei premi, dei benefici, dei vantaggi, ma crede per la gloria di Dio. Ecco, tutta la vita di Gesù, dalle tentazioni alla morte, è lotta contro Satana. Ma se in Giobbe la lotta è provvisoria, in Gesù Satana è precipitato dal cielo, è sconfitto nella maniera più definitiva. Quindi Giobbe, profezia di Cristo. Secondo, credere per nulla. Questo libro ci ha dato questa grande sfida nelle sue prime pagine: se la nostra fede è una fede per nulla o è una fede interessata. Se la nostra fede è una fede infantile, gretta, utilitaristica, oppure se è una fede davvero libera, libera. E che cosa vuol dire allora credere per nulla? Credere per nulla significa fare della nostra vita, qualunque sia la sua condizione, una lode a Dio. Nudo uscì dal seno di mia madre, nudo vi ritornerò, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, benedetto sia il nome del Signore. Allora il senso della vita non sta nell'acquisizione dei beni, nella posizione sociale e neppure nella salute, nell'integrità fisica. Il senso della vita è benedire il Signore. Noi esistiamo, dirà Paolo in Efesini 1, a lode della sua gloria. Quindi vedete, ha senso la vita anche del malato, dell'handicappato, del sofferente. Perché la vita non è importante per quello che abbiamo, forse anche le gambe, la vista, la salute, ma perché è il luogo dell'incontro con Dio, è il luogo in cui lo conosciamo non per sentito dire, ma vedendolo faccia a faccia, e talora il dolore può diventare anche una strada per questa conoscenza. La vita, qualunque qualità presenti, è sempre il tempo di rispondere ti amo a Dio che ti ha detto per primo ti amo. Credere per nulla e fare obbedienza alla nostra storia. Se da Dio accettiamo il bene, non dovremmo accettare anche il male. Siamo nel 70° anniversario della morte di Bonhoeffer, questo teologo tedesco di altissimo valore, che complottò contro Hitler e fu impiccato pochi giorni prima della liberazione, ahimè, che ha scritto quel famoso libro che Bompiani ha intitolato Resistenza e resa. Ma la traduzione più giusta sarebbe resistenza e sottomissione. Cioè la vita del credente è resistenza al male, è resistenza all'ingiustizia, è resistenza alla tentazione, è lotta per guarire, per migliorare, per sconfiggere la malattia, la fame, la povertà, lotta senza quartiere, ma è anche sottomissione ultima a Dio che guida la nostra storia. Scriveva Bonhoeffer: dobbiamo opporci altrettanto decisamente al destino quanto sottometterci a lui a tempo opportuno. Quindi il credente deve sapere anche accettare il male come facente parte della nostra vita, e questo sicuramente talora ci resta incomprensibile, ma comunque anche questo male è assorbito da un disegno provvido, amoroso, tenero di Dio che ci porta alla salvezza. Quando resistere e quando sottometterci? Il criterio è solo spirituale, è nella preghiera che io capisco fino a quando devo accanirmi e quando invece devo fare obbedienza alla mia vita. Credere per nulla è mettere Dio al centro della nostra vita e passare da un antropocentrismo a un teocentrismo. Noi siamo tutti antropocentrici, eh? La vita è tutta centrata su di noi. Non so, oggi portavo il mio nipotino a casa della mia mamma a salutare la bisnonna, e poiché mio nipotino ama molto la musica, ho acceso una canzone alla radio e mi ha colpito molto questa canzone in cui il cantante diceva alla sua donna: tu avrai una grossa delusione quando scoprirai di non essere al centro dell'universo. È un po' la frase di Giobbe, no? Cioè, ciascuno di noi deve capire che, di non essere al centro dell'universo. E per fare questo occorre una vera conversione, mettere Dio al primo posto, non noi. Occorre un cambio di mentalità, una nuova nascita, una nuova nascita. Come diceva Gesù a Nicodemo, rinascere dall'alto. Se non rinasci dall'alto, se non rinasci da acqua e da spirito, non puoi vedere il regno di Dio. Credere per nulla significa anche servire Dio per amore, e non per il premio qui sulla terra di una protezione particolare o anche del paradiso. La famosa teologia degli amici di Giobbe è una teologia cassata, distrutta nel libro di Giobbe. Non si crede in Dio per avere un premio. Questo è un grande passo di purificazione della nostra fede. Credere per nulla è accettare il mistero. Il mistero. Non voler avere solo sicurezze. È ricerca continua, è rimettersi in crisi, per carità, e addentrarsi nella ricerca con ansia, con sete di Dio, della sua rivelazione, ma alla fine è abbandonarsi senza capire, sapendo che Dio è altro, è altro. Questo grande senso del capitolo 28 di quell'inno alla sapienza non è una rinuncia alla ragione, ma la piena razionalità e capire che la nostra ragione non può contenere l'infinito di Dio. Credere per nulla è accogliere il dono di Dio. Se volete, questo grande tema di Eliù. Non siamo noi che cerchiamo Dio, è Dio che ci cerca, è Dio che ci sceglie, è Dio che si fa strada verso di noi. La vita cristiana non è un'ascesi, la vita cristiana, dico spesso, è una discesi, cioè accogliere Dio che scende al nostro fianco, nella nostra storia. Credere per nulla, come è la posizione di Giobbe, è accettare di essere salvati. Credere per nulla è sapere che non è l'uomo che si salva, ma che è Dio che lo salva. Quando in Marco chiedono a Gesù: allora chi può essere salvato? Fissando lo sguardo su di loro, Gesù disse: agli uomini questo è impossibile, ma ciò che è impossibile agli uomini non è impossibile a Dio. Marco 10. Ecco. Credere per nulla è coinvolgere tutta la nostra vita e sapere che la fede non è un esercizio dell'intelletto, ma, scriveva Daniela Attinger, uno sfracellarsi completamente contro questa roccia impenetrabile che è Dio. Bella sta frase, eh? Credere non è un esercizio dell'intelletto, ma uno sfracellarsi completamente contro questa roccia impenetrabile che è Dio. Quindi credere per nulla è lotta, è una fede che non è mai resa. Credere per nulla spinge all'impegno, all'impegno, spinge addirittura al martirio, al martirio. Ma spesso la fede non è solo lotta contro il male di questo mondo, è anche lotta con Dio, eh? Lotta con Dio. Giobbe combatte con Dio, questo Dio che dice lo ha spossato, lo ha fiaccato, lo ha dilaniato, perseguitato, che gli dà la caccia, che rinnova contro di lui i suoi attacchi. Ci viene in mente il combattimento di Giacobbe con Dio, il torrente Yabbok. E quando fu in Terra Santa la prima volta al torrente Yabbok, è stato uno dei momenti che mi ha emozionato di più. Ricordate la lotta di Giacobbe con Dio, che alla fine ne esce sciancato.
Sì.
Ne esce sciancato. Ecco, talora a lottare con Dio usciamo fuori sciancati, zoppi, ma ne usciamo benedetti. Ma ne usciamo benedetti. Possiamo pur lottare con Dio, uscire anche ammaccati da questa lotta, ma alla fine Dio ci ha benedetti. Credere con Dio, credere per nulla è contemplare. Contemplare nella preghiera e adorare la gloria di Dio. Senza la contemplazione non ci può essere la fede. Solo nella contemplazione io arrivo a conoscere Dio in senso biblico, a vederlo con i miei occhi. Solo la preghiera ci può portare all'accettazione del suo piano amoroso, ecco, della sua esanna.
L'ha detto il Papa in questi giorni.
E ha insistito su questo. Voi sapete che ha detto delle cose molto grosse. Qualcuno mi dice dico rosario e io dico bene, è una buona cosa, ma ogni giorno contempla Dio leggendo una pagina della scrittura.
Ma contemplare non come rosario, io penso inteso come
proprio inteso come contemplazione, come ascolto orante della parola. Poi lui lo propone con il metodo gesuitico. Voi sapete che il metodo dei gesuiti è sempre stato di Ignazio di Loyola, era: io leggo una pagina, non so, del Vangelo e mi immagino di essere presente,
e dico
ecco, guardo Gesù, guardo gli astanti, che cosa Gesù sta facendo, che cosa sta dicendo a me, qual è la chiamata, non una preghiera solo ripetuta, che è pure una cosa bella. Allora, l'importante è A, che non siano dei riti fatti in maniera meccanica, automatica, ma che in quel momento io contempli Dio. Per esempio, facendo esegesi sull'Apocalisse, anche l'altra sera, dando alcuni piccoli spunti nella nostra serata di recitazione dell'Apocalisse, io dicevo, ricordatevi che l'Apocalisse è una grande liturgia, e se è la celebrazione del trionfo di Cristo nella sua morte e risurrezione, ci viene detto che c'è un momento in cui noi facciamo già esperienza ora del trionfo di Cristo e del regno di Dio, la liturgia. La liturgia è una specie di porta spazio-temporale, per dirla in termini di fantascienza, in cui io apro il mio universo al mistero di Dio, in cui entro già ora nel mistero di Dio. Se io vado a messa per sentire una serie di cose, non dico che ho perso il mio tempo, ma ho veramente depauperato la messa del suo valore. Se io quando vado a messa dico, ecco, in questo momento, Signore, io sono uscito dalla dimensione spazio-temporale e sono davanti a te nella tua gloria, insieme agli angeli e ai santi e a Maria, e ti stiamo adorando, questa allora è vivere la messa e fare contemplazione. Se io vado a messa per sentire come canta il coro, come sbaglia il lettore, come barboso il parroco, questo direbbe Papa Francesco, è già una buona cosa, no? Ma non è la ricchezza della liturgia. La ricchezza della liturgia è il momento in cui tu già ora sei davanti al trono dell'Altissimo, con gli angeli e con i santi, a cantare la sua lode, a vedere il suo volto, ad innalzare le tue preghiere come le preghiere dei santi. Ecco, questa è la liturgia. La liturgia è l'anticipazione già ora del mistero di Dio. Se le nostre liturgie sono queste, sono delle vere liturgie. Se no sono dei riti. Sono dei riti. E il rito fa parte della religione, non della fede. Questa distinzione che tanti teologi, soprattutto nel post-concilio, hanno fatto, per me è molto importante. La religione è un insieme di atti che io faccio per cercare di piacere a Dio o per mettere in pace la mia coscienza. La fede è un'altra cosa.
e accettare il mistero di Dio che si rivela, come per Giobbe. Giobbe non fa nessun rito, non si mette a dire rosari, non si mette a uccidere animali per uscire dalla, in sacrificio, non fa sacrifici, eccetera. Giobbe accoglie Dio che si rivela, tutta un'altra cosa. Il primo atteggiamento è l'atteggiamento religioso, il secondo è l'atteggiamento della fede, che è un'adesione e un innamorarsi di un Dio che si rivela. Ecco perché il libro di Giobbe ci fa fare un salto, una purificazione. Ecco, preparata dal libro di Giobbe, preparata dai testi di Isaia, che sarebbe anche interessante avere tempo di leggere, sul servo sofferente, questo servo sofferente che, qui viene aggiunta una cosa nuova nella teologia ebraica, prende su di sé le sofferenze degli altri, la cosiddetta sofferenza vicaria, il suo dolore ci dà la salvezza, ci dà la pace, ci dà la riconciliazione. Ecco, preparata da Giobbe, poi dal servo sofferente di Isaia, giunge all'uomo, attanagliato dal male e dal dolore, la risposta definitiva: Gesù Cristo, il figlio amato. È in Gesù che Dio scende definitivamente dai cieli, facendosi veramente uno di noi fino alla morte e alla morte di croce. D'ora in poi l'unica grande risposta definitiva al perché del dolore è la croce di Cristo. Simone Weil diceva: la sola fonte di chiarezza abbastanza luminosa per illuminare il dolore è la croce di Cristo. Guardate che dobbiamo capire che è questo il senso profondo dell'incarnazione. Mentre nelle vite degli eroi, in auge dell'antichità, si raccontava con dovizia i successi e i prodigi dei grandi personaggi e poi solo fugacemente si accennava alla loro morte, i primi cristiani dedicano la maggior parte dei Vangeli a raccontare la tragica morte del loro Maestro e Signore. Guardate, questo è interessante. Qualcuno ha detto che i Vangeli sono il racconto della passione di Cristo con un antefatto, una prefazione. Guardate che questo tema di un Dio che moriva turbò profondamente la prima comunità. Era inconcepibile che un Dio potesse soffrire e morire. E le prime eresie, ve l'ho già detto altre volte, non contestano mai la divinità di Cristo. L'hanno visto risorto, sanno che è il figlio di Dio. Contestano l'umanità. Cioè, ma come può Dio avere sofferto? Come può Dio essere morto? E allora gli eretici dicono: Dio faceva finta di soffrire, oppure la divinità di Cristo è entrata in lui nel battesimo e se n'è andata via prima della passione, oppure c'è stato uno scambio di persona, un crocifisso, il Cireneo ma non Gesù. Cioè, sono tutte eresie dei primi secoli che dimostrano questa difficoltà dell'uomo a capire un Dio che viene a soffrire con noi, che viene a morire con noi. E allora, eppure questo è il senso dell'incarnazione. Sicuramente Gesù, voi lo sapete, fu un grande taumaturgo, fu un grande guaritore. Ma guardate, anche quando fa i cosiddetti miracoli, voi sapete che i miracoli non sono mai segni propagandistici per dimostrare che è figlio di Dio. Tant'è vero che Gesù, per esempio in Marco, impone sempre il silenzio a quelli che il guarisce. Se io volessi dimostrare di essere figli di Dio con i miracoli, li farei a reti unificate, di fronte a milioni di persone a mezzogiorno. Invece Gesù, quando guarisce qualcuno, impone sempre non dirlo a nessuno. Perché? Perché il miracolo è quasi il frutto della sua vicinanza al dolore. Cioè, Gesù è come una grande calamita delle sofferenze, delle malattie, delle angosce, delle paure, della morte. Per cui quando il vicino trova questi eventi negativi, li toglie, ma perché? Perché è venuto proprio per prenderli su di sé, per assumerli su di sé come una grande carta assorbente, come una grande calamita. Gesù dice che l'unico miracolo sarà la sua risurrezione, su cui fondare la fede. Ma anzi, i miracoli spesso sono segni ambigui, c'è chi crede e c'è chi non crede, e avvengono solo quando c'è la fede, perché solo l'adesione forte, potente a Gesù, solo se mi incollo a Gesù, che è colui che prende su di sé le sofferenze del mondo, la mia sofferenza viene distrutta, il mio dolore viene assunto in lui. La guarigione allora, anche se miracolosa, non è altro che la manifestazione del superamento del limite creaturale che l'incarnazione di Cristo realizza. Ma non solo Cristo prende su di sé, già su questa vita, il dolore degli uomini. Il Figlio di Dio soffre egli stesso. Nei Vangeli si dice che si commosse, scoppiò in pianto, provò la sete, la stanchezza, il sonno, il sudore di sangue, che i libri di patologia medica ci dicono essere l'estremo momento di stress, per cui si vasodilatano i capillari delle mani e dei piedi e hai queste suffusioni emorragiche. Nella sua passione viene schiaffeggiato, viene bastonato, flagellato, deriso, insultato, percosso, coronato di spine, denudato, crocifisso. E Gesù muore solo, muore urlando. Emesso un alto grido, spirò. Un Dio che muore urlando, ci turba quel grido di Dio. Quel grido però raccoglie tutte le grida di migliaia di uomini, di milioni di uomini che nei secoli hanno sofferto disperati. Davvero ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è addossato le nostre malattie, come dice Matteo 8 citando Isaia 53. Allora vedete, la croce è davvero il momento supremo della rivelazione di Dio. È davvero la cosa più commovente che noi cristiani abbiamo, perché è il segno di un Dio che si è svuotato della sua divinità per condividere la nostra sorte fino a una morte tragica. Ecco perché Paolo dirà che per gli altri il crocifisso è scandalo e stoltezza, ma per noi è la potenza della gloria di Dio. E allora non abituiamoci ai crocifissi. Sappiamo sempre emozionarci di fronte al simbolo del crocifisso. Noi non abbiamo come emblema il pacioso Buddha dei buddisti o un triangolo va a sapere o una luce. Il nostro emblema è un cadavere di un morto ammazzato con le torture più gravi, più brutali che il suo tempo poteva prevedere. Questo è il nostro Dio. E allora capite che se questo è il nostro Dio, ogni persona che è nel dolore, nella sofferenza, anche la più tragica, la più brutale, può volgere il suo sguardo al crocifisso e trovare in quel Dio che è fisso in quella croce la massima comprensione. Non vi è dolore che non sia compreso nelle sofferenze di Cristo. Il corpo di Cristo diventa davvero il continente smisurato del dolore umano. Su quella croce c'è il peso di tutti quelli che non ne possono più. È pesante la croce. Anche Gesù a un certo momento non ce la faceva più a portarla. E quindi un Dio che ci capisce, che ci è vicino. E allora io credo che se quando guardiamo un crocifisso noi sappiamo ancora emozionarci di fronte ai crocifissi, allora davvero capiremo, come dice Paolo, l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Cristo, che sorpassa ogni conoscenza. Ecco, in quella croce ogni nostra malattia, ogni nostra paura, ogni nostra angoscia, ogni nostra sofferenza, ogni nostra morte è presa in sé da Cristo per disintegrarla nella resurrezione. La resurrezione è la definitiva sconfitta della mia malattia, della mia sofferenza, della mia paura, della mia morte. E addirittura nella resurrezione di Cristo avviene qualcosa ancora di più grande. Siamo divinizzati, siamo fatti figli, siamo partecipi della natura divina, siamo fatti eredi del regno. Davvero Dio si è fatto uomo perché l'uomo si facesse Dio. Ma guardate, Dio non ci guarisce solo in paradiso, nella risurrezione finale. Già oggi Dio ci guarisce nelle nostre sofferenze. Ogni guarigione in Israele è sempre solo opera di Dio, che viene chiamato Raffaele, Rafael, che vuol dire Dio guarisce. Già oggi Gesù è la luce che disperde le nostre tenebre. è la vita nemica di ogni malattia, di ogni disarmonia. Il suo perdono ricompone la nostra schizofrenia interiore, ci fa deporre la tristezza del mondo, ci dà la pace, ci dà la speranza, ci dà la forza di lottare già ora. E sull'esempio di Cristo, i cristiani che vorranno porre dei segni del regno di Dio dovranno essere coloro che guariscono i malati, che cacciano i demoni. Quando Gesù chiama i suoi, lo sapete, in Marco li chiama per tre cose: perché stessero con sé, perché guarissero i malati, perché cacciassero i demoni. Stare con Gesù, innamorarsi di Gesù, stare con Lui, ma poi per guarire i malati, sconfiggere il male. E allora il credente è colui che diventa davvero il primo sacramento di Cristo per il sofferente. Noi siamo ormai le braccia con cui Cristo abbraccia il sofferente, le nostre gambe sono quelle con cui Cristo va al sofferente, la nostra parola è la parola di Cristo per il sofferente. Ecco perché siamo chiamati come Cristo a farci prossimo nelle sofferenze degli altri, ad incarnarci nelle sofferenze degli altri, a congioire con chi gioisce e con soffrire con chi soffre. Ecco perché siamo chiamati a stare vicino agli ammalati, ai sofferenti, ai poveri, agli sconfitti della storia, alle vittime della storia, annunciando loro con la nostra parola, ma soprattutto con la nostra vita, con la nostra carità fattiva, che l'amore ha già vinto la morte, che la vita ha già sconfitto le tenebre, che Cristo ha già distrutto per sempre la sofferenza e il male. E allora è per questo che i cristiani sono anche nella sofferenza gli uomini della speranza. La speranza cristiana, che non è lo speruma dei piemontesi, quando noi diciamo speruma. No, Paolo ci dice certezza di cose sperate, è l'attesa della beata speranza del regno. Ecco perché il cristiano è l'uomo della gioia sempre, anche nella tribolazione, anche nel dolore. Paolo dice: sono pieno di gioia in ogni tribolazione, 2 Corinti 7. Se anche il mio sangue deve essere versato, sono contento e ne godo con tutti voi. Allo stesso modo anche voi godete e rallegratevi con me, Filippesi 2. Sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi, Colossesi 1, 24. Siate sempre lieti, 1 Tessalonicesi 5. Rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto ancora, rallegratevi, perché il Signore è vicino, non angustiatevi per nulla, Filippesi 4. Pietro dirà: nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, 1 Pietro 4. Giacomo: considerate perfetta letizia quando subite ogni sorta di prove. Ecco, il cristiano è colui che, anche se nelle lacrime, anche se nella tribolazione, ha questa pace di fondo, ha questa gioia di fondo. Vince il verme della tristezza. I padri della Chiesa dicevano che l'ottavo vizio capitale è il più grave di tutti. Sant'Evagrio scrisse proprio un libro intitolato L'ottavo vizio capitale, che è la melanconia, che è la mormorazione, che è la depressione, che è la tristezza. La vita del cristiano, diceva Sant'Evagrio, è una lotta contro il verme della malinconia. Questo verme che ci buca dall'interno, che ci mangia il bel frutto della gioia di Cristo, ci mette il marcetto all'interno, al cuore. Enzo Bianchi dice molto bene: ricordatevi bene che la gioia del cristiano non è il frutto del fatto che le cose vi vanno bene. Karl Barth diceva: la gioia del cristiano è un ostinato malgrado tutto. Malgrado tutto.
La gioia del
è un ostinato malgrado tutto. È un ostinato malgrado tutto, diceva. È gioia sempre malgrado tutto. Tant'è vero che nella scrittura la gioia del cristiano è un comando, è un ordine: siate lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. Non speriamo che vada tutto bene, se è andato bene sarete di buon umore, è un siate lieti anche nella tribolazione. Dobbiamo esercitarci alla gioia, La gioia è un esercizio spirituale che deriva dal fatto che sappiamo che Dio è con noi, che deriva dal fatto che sappiamo che Cristo ha preso su di sé le nostre sofferenze, la nostra malattia, la nostra morte. Il cristiano deve essere segno di gioia e contagiare gli altri con la gioia. L'Evangelii Gaudium di Francesco lo dice benissimo. Abbiamo bisogno di una testimonianza, di un'evangelizzazione che non sia annunciare delle cose, dare dei nuovi concetti, ma è quella che già il Cardinale Martini, ma poi anche Papa Francesco chiamano l'evangelizzazione per contagio, cioè contagiare la gente con la nostra gioia, con la nostra allegria, con il nostro buon umore.
A me colpisce sempre la maggior parte della gente che torna dalla comunione con la testa bassa, cioè veramente
o quando c'è il segno della pace, la pace sono te, sì. Ci girano dei grugni terrificanti, no? Cioè delle robe e dici, boh, ecco, delle cose spaventose.
Cioè, è tutt'altro che gioia.
Pensate che i padri, che la Didache degli Apostoli, che era questo catechismo che girava nella prima comunità, dice che essere tristi nel giorno di domenica è peccato mortale. Essere tristi nel giorno di domenica è peccato mortale. Proprio perché è il giorno in cui celebri il trionfo di Cristo, il mistero pasquale di Cristo, la resurrezione di Cristo. Vedete allora come il credente deve davvero credere per nulla, perché se io credo in Dio perché Dio è la mia certezza, ma posso avere 32 cancri con metastasi, ma nessuno mi può togliere questa serenità di fondo. Poi piangerò anch'io ormai con tutti gli altri e prenderò i calmanti, per carità, ma ho questa pace di fondo, questa serenità di fondo. Questa serenità che è quella che fa dire a San Francesco, laudato sì mi Signore per tutte le sue creature, quando è cieco da 3 anni. Che fa dire a Papa Giovanni XXIII, quando gli dicono hai un cancro, stai per morire, ne avrai per 2 o 3 mesi, esultai quando mi dissero andiamo alla casa del Signore. Vedete, questa è la fede, questa è la fede. E allora concludiamo. Se vedete tutta la rivelazione di Dio, altro non è che la risposta al grande tema perché il dolore, perché la morte. E abbiamo visto, scorrendo la scrittura, il libro di Giobbe, che ci sono delle risposte parziali. Tanta parte del dolore deriva dalle colpe umane, dalle cattiverie umane, sì, ma solo una parte. Il dolore deriva dal fatto che siamo non Dio, che siamo creature, che siamo limitati. La sofferenza, la malattia e la morte fanno parte della finitudine creaturale. Sì, qualche volta il dolore può anche essere pedagogico, abbiamo visto, può essere il momento in cui scopriamo di più, alienati da tante cose che ci distraggono, da tanti beni anche positivi in questo mondo, l'unicità di Dio. Può essere anche fonte di preghiera, ma soprattutto la scrittura che cosa ci ha detto? Che Dio sa che la sua creatura è limitata, che la sua creatura è finita, e soffre per questo, e non è insensibile alla nostra sofferenza, ma proprio perché è amore tenero per le sue creature, ecco, Dio allora scende dai cieli nella persona del Cristo e si pone accanto all'uomo, al suo letto di dolore, di sofferenza, alla sua prigione, al suo cumulo di cenere, o addirittura scende nelle nostre tombe. Pensate al mistero della discesa agli inferi, in cui Gesù viene all'inferno con noi. Ecco, un Dio che non solo soffre per noi, non solo un Dio che muore per noi e con noi, ma che viene all'inferno con noi. Ecco, è Dio che prende su di sé le sofferenze dell'uomo, e Paolo ci dirà anche le sofferenze di tutta la creazione. Attendiamo con ansia questa enciclica del Papa, che dovrebbe uscire a mesi, in cui ci parlerà anche del valore redentivo del Cristo sulla creazione. Ecco, preso sulla sua croce tutto il dolore dell'universo, Dio nella resurrezione del Figlio lo distrugge per sempre, lo annienta. E questo è già avvenuto una volta per tutti nella Pasqua di Cristo. E io oggi, nella fede, so di essere già vincitore del male, della sofferenza, della morte. Gesù, scrivevano alcuni padri, non distrugge la croce, vi si sdraia sopra. e risorgendo diventa la speranza della nostra gloria, come dice Paolo ai Colossesi. Allora, dopo Gesù, il grande mistero dell'uomo non è più perché il dolore, perché la sofferenza. Il grande mistero dell'uomo è come Dio abbia potuto amarci così tanto da scendere dai cieli, da svuotarsi della sua divinità, da farsi uno di noi, da soffrire con noi, da morire con noi e per noi, per farci figli e, se figli, eredi della sua gloria e della sua vita divina.